siamo alla 47esima ora di lezione, per cui ben oltre metà del corso. Oggi vi parlo di fonti dell'Unione Europea. Voi il prossimo anno, credo, avrete un intero corso di diritto dell'Unione Europea, per cui non entro nei particolari, mi interessa soprattutto esaminare gli aspetti interni, cioè le ricadute interne del diritto dell'Unione Europea, che ormai è un aspetto fondamentale del sistema delle fonti. Ora, io partirò da darvi una spiegazione di quali sono le fonti dell'Unione Europea e qual è il sistema delle fonti. Quali sono le ricadute del diritto dell'Unione Europea sul comportamento degli applicatori del diritto, delle pubbliche amministrazioni e dei giudici e quindi dell'interno. Allora, possiamo dire che c'è nel sistema delle fonti europee qualcosa che si potrebbe indicare come la gerarchia delle fonti. C'è il diritto primario, diritto derivato che deriva dai trattati, sono norme previste dai trattati, e un diritto degli atti delegati che sono atti delegati dagli atti derivati. Vedete che c'è qualcosa che potrebbe assomigliare alla nostra gerarchia delle fonti. Qua ci potrebbe stare la Costituzione, ma invece ci sono trattati. Qua ci potrebbero essere le fonti primarie e qui ci potrebbero essere le fonti. Tendenzialmente questo è lo schema di riferimento, ma con molti adattamenti, e soprattutto perché il diritto dell'Unione Europea è un diritto che si è fatto un pezzo alla volta, non è partito come la nostra Costituzione con un documento iniziale che contiene quantomeno il catalogo delle fonti e la struttura gerarchica del sistema. Il sistema europeo si è venuto delineando, cammin facendo, pezzo a pezzo. Quando si parla di trattati, si parla di una cosa che è già abbastanza complicata. Vedete, ho cercato di farvi una tabella riassuntiva schematica, proprio all'osso, per farvi vedere quantomeno la complicatezza. Noi siamo partiti da tre trattati degli anni 50, CECA, CE e Euratom. Nel 65 hanno fatto un trattato che ha fuso gli organi, per cui non c'erano più la commissione CECA, la commissione CE, la commissione Euratom, ma un'unica commissione della Comunità Europea. Ma fino all'86, cioè per la bellezza di 30 anni, il sistema è rimasto sostanzialmente intatto. L'atto unico è il trattato che ha modificato il trattato CE e tra l'altro ha fatto sparire una E di CE, che la E economica. È partita come Comunità Economica Europea ed è arrivata ad essere una Comunità Europea senza l'economica. È un messaggio? Beh sì, era un messaggio carino, aveva un significato vero. Il significato vero era che la comunità non aveva più soltanto l'obiettivo del mercato economico, ma aveva aggiunto alcune materie, per esempio l'ambiente. L'ambiente era diventato materia di legislazione europea. Lo era già stato prima, come vi ho spiegato l'altra settimana. Nell'evoluzione del mercato anche l'ambiente è diventato una voce di mercato che inquina, trasferisce i costi di produzione sulla collettività e quindi falsa la concorrenza. L'ambiente era diventato ormai materia attinente al mercato, pensa alle fondamenta, si pensa al soffitto e agli affreschi delle pareti. Poi la casa magari è un po' ortogonale o poco adatta all'uso. Fate il giro per le architetture civili, infatti dei grandi architetti italiani d'Italia, perché adesso non gli lasciano fare queste cose, e vedrete che ci sono delle cose sorprendenti. Grandi architetti che amano mettere una finestrona così perché è bello, e non si pensano che lì ci sono, che so io, degli studi, delle aule, un laboratorio, per cui è costruito non per quello che deve fare, ma è costruito per quello che sembra essere bello. Ed è una vera follia. In Europa invece la strategia di fatto, non perché uno l'abbia pensata, è stato quello di far evolvere le cose fuori dall'ambito previsto dal trattato, e i trattati sono stati modificati essenzialmente per consolidare fenomeni già esistenti. È una cosa curiosa. E dico che è un modello più britannico, perché quando in Francia fecero la rivoluzione francese, non so se avete insegnato a scuola, non c'è stata la rivoluzione francese, spero che tra voi non sia una notizia nuova, e ci fu Edmund Burke, che era uno studioso, un filosofo, insomma, un personaggio, allora non si distinguevano per competenze specifiche, che fece finta di scrivere delle lettere ai suoi amici francesi per dire la follia, per denunciare la follia di un sistema che pretendeva di rivoluzionare la forma di Stato e la forma di governo, scimmiottando gli esempi inglesi, perché c'era stato Montesquieu in mezzo a scrivere in francese quello che secondo me era inglese, spiegandole che le costituzioni non si fanno per le preferenze, ma le costituzioni si sviluppano attraverso il consolidamento delle cose, delle tradizioni. Siccome questo suonava antirivoluzionario, Burke fu denunciato come un pessimo reazionario contro la rivoluzione francese e quindi reazionario. In realtà diceva delle cose intelligenti che sono molto d'attualità pensando al sistema europeo. Pensate solo a questo, che a un certo punto, vedete, per 30 anni non si è fatto niente. Poi 86, 92, 97, 2001, ogni 4-5 anni si è fatta una riforma dei trattati. Nel 2002 si pensò, adesso visto che siamo a questo punto, facciamo la Costituzione europea. Si fece una grande convenzione, Giscard d'Estaing era il presidente, il Leonardo il vicepresidente, con l'idea: facciamo una cosa bellissima, la Costituzione d'Europa. E si impiegarono diversi anni, si sono scritte intere scaffali di biblioteca che si possono andare tranquillamente al macero, restituendo alla natura quello che la natura è stato sottratto, cioè il legno. Purtroppo si restituisce in forma di fumo, ma comunque si scalda nel tempo. E questo esperimento è fallito, ed è fallito anche perché questo progetto ha fatto scoppiare tutte le contraddizioni interne, perché su che cosa sia l'Unione Europea nessuno è in grado di esprimere una parola sensata. Io ho fatto uno schema l'altra settimana, no? Le confederazioni e le federazioni, le organizzazioni internazionali, gli stati unitari, e l'Unione Europea è una cosa che viaggia, una navicella che viaggia nello spazio. E può anche essere che arrivi su una galassia che non siano che sia diversa da quelle che conosciamo. Noi abbiamo costruito categorie giuridiche sulla esperienza passata, guardando il passato, lo storici di federazione sono nati non dal canto, l'inno della gioia di Beethoven e della citazione del classicismo greco come la nostra Costituzione europea, ma dalla guerra civile. E non credo che questo ce lo auguriamo, anche se menare un po' i tedeschi qualcuno avrebbe voglia. No, magari. Farà botte con i tedeschi di piacere, li prenderebbe naturalmente, perché è chiaro. Però c'è un po' questa cosa, e scherzando su queste questioni si rischia di andare a sbattere. C'è un bellissimo libro, uno dei primi libri che ho fatto un po' letto, che sta folgorato come Paolo sulla via di Damasco, sono che qui dovrebbe andare due, un libro è cascato di cavallo, da cavallo, e questo non è fatto bene. È un libro di uno storico inglese che si intitola The Silence of the Constitution, e in cui si spiega che il silenzio della Costituzione è una mossa strategica di tutte le Costituzioni, cioè tutte le Costituzioni dicono fino a un certo punto, ma non chiariscono mai il vertice, e il vertice è tendenzialmente questo cosino un po' offuscato che è la cima del Sinai, che non a caso è la piena di nuvole, e cioè la sovranità. Dove sta la sovranità? Il potere ultimo. La nostra Costituzione dice che la sovranità sta nel popolo. Ale, la sovranità sta nel popolo, virgola, che l'esercita nelle forme dei limiti definiti dalla Costituzione. Come dire, abbiamo scherzato. La sovranità sta nella Costituzione, ma la Costituzione non è sovrana, è un pezzo di carta. Chi fa valere la Costituzione è la Corte Costituzionale. Allora tutti dicono, ecco, questa è la fine della sovranità ai giudici. Ma non è neanche così, perché la Costituzione può essere cambiata nel Parlamento. Vedete che si gira, si gira, si gira, poi si scopre, vi ho fatto una lezione sui limiti della revisione costituzionale, per dire che i limiti sono una questione abbastanza metafisica, è tutto metafisico, è tutto spostato fuori dal terreno del diritto, perché con gli strumenti del diritto si possono fare tante cose, tantissime cose, ma non si possono inventare percorsi storici. La storia è un'altra questione. E spiegava questo storico inglese che ogni volta in cui si è cercato di fare chiarezza sui nodi della sovranità si è finito con innescare la guerra civile. Guardate un po', guerra civile di nuovo. E riferiva alla crisi del regime Stuart e la guerra tra il Parlamento e la casa regnante, che è finita con un taglio di testa. Ed era una guerra sulla sovranità. Cretino di re di origine francese e anche sospetto di essere cattolico, che per l'inglese è molto peggio di qualsiasi peccato, e che pretendeva di fare quello che avrebbe fatto suo cugino, cioè Luigi XIV, cioè il sovrano assoluto. Il sovrano assoluto è sovranità, cioè io non dipendo dal Parlamento, mentre in Inghilterra il Parlamento da Giovanni senza terra in poi, della Magna Carta in poi, era il condizionamento del re. E intorno a questa pretesa di riscrivere un pezzo di storia o di chiarire chi è che comanda l'Inghilterra si è fatta una guerra. Vedete, non ci sono decisioni razionali, non c'è che uno pensa e dice in effetti sarebbe meglio che sia il sovrano o che sia il Parlamento a dominare. È questione di fare a botte, soldi dice un giorno. Quello è il prezzo del chiarimento. E quando ci fu la discussione tra il re inglese e il Parlamento inglese, una volta uniti, contro le colonie americane, sul problema della rappresentatività del Parlamento inglese nei confronti delle colonie americane, rappresentatività significa legittimazione a porre tasse. È legittimo il Parlamento inglese a porre tasse sulle colonie americane che non sono rappresentate nel Parlamento inglese. Vedete, è un problema di sovranità. E intorno a quella sovranità, quel problema, ci fu un'altra guerra civile e così via. Ci sono questioni che il diritto non può chiarire perché il diritto serve a litigare.
Possono cambiarti di versione con dei maghi, no?
Tutto quanto finisce seppellito. Cioè, quando uno sappella il diritto, vuol dire che già sulla strada del litigio, non so, che i due fidanzati si guardano negli occhi, io ti amo, beh, sposiamoci, e si sposano. Poi si sposano, figli, uno fa la spesa, lui vuole vedere la partita, lui vuole fare shopping, si guardano in cagnesco e decidono di separarsi. Diritto. Perché non c'è nessuna legge che regola l'amore. Io. In Italia può arrivare anche questo. Temo che sarebbe l'ennesima legge disapplicata, non riusciamo neanche a regolare il traffico, immaginiamo i sentimenti. Però il giorno che i due litigano e vanno davanti a un giudice o si rivolgono all'avvocato, il diritto serve a questo. Buongiorno, buonasera, sono i condomini che si incontrano sulle scale. Scusi, c'è una cipolla? Sì, scusi, c'è il caffè? Si scambiano dei generi alimentari di prima necessità perché il frigo è vuoto, ma il giorno in cui uno macchia il bucato dell'altro con la goccia che scende dalla pianta di geranio, diritto. Si litiga e c'è il diritto. Allora vedete che concepire le cose sotto l'aspetto del diritto significa mettersi nell'ottica del litigio, il che a voi va benissimo, perché una parte di voi andrà a fare gli avvocati o i magistrati o i notai, cioè quelli che regolano litigi, essenzialmente, no? Essenzialmente questo, compongono litigi, per cui per un giurista è normale questo, ma per il giurista è anche normale capire qual è il limite del diritto, certe cose non si fanno. Possiamo evitare che gli uomini menino le donne? Caspita, sì, per esempio tagliando le mani, ci sono anche calci per tagliare. E lo possiamo fare con la legge? No, purtroppo no. Bisognerebbe farlo con l'educazione, che comincia dalle mamme. È un problema molto più complesso, non basta fare una legge per risolvere un problema. Poi è chiaro che se tu c'è bisogno di strumenti per evitare che lui abbia abbandonato da lei le telefoni alle 2 di notte ogni giorno, quello basta una legge. Dovrebbe essere seguita da coppie di polizia e così via. Cioè, il diritto serve, è fondamentale, è una regola di coesistenza della vita, ma è una regola che guarda al momento di, come dire, sprofondamento della vita, in casini, in problemi, in scontri. Allora anche i trattati europei non sono mai arrivati a dirci dove andrà la vicenda Unione Europea, perché nessuno lo sa, ma se uno comincia a dirlo, noi vorremmo fare la federazione, e Cameron, che già capisce poco, ma quello che capisce è sempre una direzione, dice no, e dice no. Allora tu lo sai già prima? Lo sai già prima. Poi dici facciamo la federazione, chi comanda? Francesi dicono è già tutto scritto, capito? È già tutto scritto, perché i giochi sono fatti sugli interessi, gli interessi hanno una loro organizzazione storica e quindi difficilmente riescono a essere superati da un appello patriottico. Siamo tutti europei, un po' di meno. Però io sono molto europeo di te, così. Allora, il segreto della crescita dell'Europa è sempre stato quello dell'understanding, di star bassi, volare bassi. No? Parliamo di commissioni e non di Parlamento, parliamo di regolamenti e non di legge. Sull'idea di introdurre la parola legge nei trattati, Cameron ha detto no, che ancora il suono. Per cui si chiama ancora signori, la voce preparata. Il bilancio, voi non me lo presentate qui in modo che io possa dire solo adesso. Sì. Voi, prima di fare il bilancio, venite in Parlamento e discutiamo le linee di bilancio. Io non ho nessun potere come Parlamento di fare questo. Ma questo è quello che mi impongo politicamente. Avete bisogno del mio voto? Allora sapete che tutto è alla fila cambia. E questa è stata una conquista politica che un bel giorno ha avuto un suo riconoscimento formale nel trattato. Poi un giorno il Parlamento ha detto la commissione è nominata sostanzialmente dal Consiglio dei Ministri, dagli Stati, perché non c'è un procedimento
adesso si chiamano atti legislativi e si distinguono in regolamenti e direttive, che sono due atti radicalmente diversi. Tra l'altro, questi atti non sono sempre liberamente utilizzati, perché il trattato dice: per perseguire quella politica puoi fare regolamenti, per perseguire quell'altra politica fai direttive. Non solo, ma se vuoi fare quell'operazione, la procedura è diversa da quella normale del regolamento, quella normale delle direttive. E questo vi spiega perché il trattato sul funzionamento ha 350 e passa articoli. Perché politica per politica, materia per materia, azione per azione, va a dire chi fa che cosa e come. Per cui quando si parla di regolamenti e direttive si fa riferimento a due tipi generali e a due denominazioni sempre utilizzate, e però le procedure per formare questi atti possono cambiare, non cambiano i risultati, che sono quelli che interessano a me, cioè non cambiano gli effetti che producono questi atti. E regolamenti e direttive hanno effetti molto diversi. 288, ex articolo 249 del Trattato della Comunità Europea, distingue i due atti, poi parla delle decisioni e delle modalità. Il regolamento a portata generale, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Cosa significa questo? Significa che il regolamento si rivolge a tutti noi. Benché sia il frutto normativo di un'organizzazione internazionale basata su un trattato tra gli Stati, sono gli Stati a firmare il trattato, sono gli Stati a impegnarsi su quel trattato, sono gli Stati a poter modificare all'unanimità il trattato, gli effetti di questi atti non si rivolgono agli Stati, ma si rivolgono a noi. Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. Significa che ciascuno degli Stati membri, la sua popolazione, è oggetto di questa normativa. Non c'è l'intercapedine dello Stato. E questa è una bella novità. Una bella novità perché cambia quello che è il concetto stesso di sovranità. La sovranità anche richiamare la sovranità, allora è una bella sfera fatta di confini. L'ordinamento giuridico nazionale è protetto da inclusioni e tentativi di penetrazione dalle frontiere. Tanto è vero che avete presente che c'era in quella slide il camion e il rubinetto, cavolate le ricordate di sicuro, è per quello che c'è sempre un atto dello Stato che o recepisce il singolo atto o apre il rubinetto e dice ti autorizzo a buttare dentro norme nel mio ordinamento. Comunque c'è un controllo statale delle norme che sono di importazione e sono questioni piccole. Se noi importiamo per esempio il diritto rumeno, che cos'era, cinese, non so che esempio per dire ho fatto, perché che regola i rapporti matrimoniali tra un italiano e una straniera, due stranieri che vivono in Italia, eccetera, capite che questa importazione è una cosa minima, sono goccioline che entrano nel nostro ordinamento che il magistrato si trova a dover applicare quando i due litigano. Ma l'Unione Europea invece ha aperto uno squarcio enorme, come vi dicevo lo scorso mercoledì, perché l'esuberanza della normativa implicata nel mercato ha inciso su tutti i settori. Tutto quello che abbiamo intorno a noi finisce con essere influenzato dall'Unione Europea, perfino i nostri piani di studio universitari a apertura all'Europa. Voi con l'Erasmus, a proposito, non perdete l'occasione di farvi un po' di vacanza all'estero, è tutto regolato dall'Unione Europea. Noi siamo permeati dall'Unione Europea e questo ha creato non un piccolo varco, ma ha creato l'abolizione delle frontiere fisiche, ma anche normative. Noi ci hanno preso dentro a un più ampio cerchio che è l'ordinamento dell'Unione Europea, che entra tranquillamente, direttamente, quando vuole, attraverso la forma regolamento. Bella rivoluzione in termini di sovranità. Se uno dovesse dire qualche parola sensata su chi è sovrano oggi in Europa, che cosa direbbe? Cosa potrebbe dire? Cosa potrebbe dire di sensato? Soprattutto chi glielo spiegherebbe a Cameron? Questo problema ulteriore, no? È un problema, nel senso che noi non sappiamo dove sta la sovranità. In America hanno fatto una guerra civile su questo, la guerra civile americana, la guerra sulla sovranità. Gli stati del sud volevano mantenere la loro sovranità e dicevano i poteri della confederazione e federazione, loro dicevano confederazione, devono essere limitati e rispettosi di quello che vogliamo fare noi. E hanno fatto una guerra proprio sul punto della sovranità. Sulla sovranità si fanno guerra. Allora noi questo argomento non lo possiamo toccare in Europa, e nessuno intende toccarlo in Europa, ma resta un problema fortissimo, perché il regolamento ha questo potere incredibile rispetto alle nostre categorie tradizionali, ovviamente, di entrare liberamente nel nostro ordinamento. E badate, agli stati è vietato perfino recepire il regolamento. L'Italia ha cercato di farlo, noi furbi, furbissimi, abbiamo cercato all'inizio di fare delle leggi che recepivano i regolamenti, anche perché così potevamo ritardare l'applicazione, regolare i meccanismi, eccetera. E ci hanno bacchettate la Corte di Giustizia, dicendo: se voi vi permettete di fare una legge che recepisce e si adegua al regolamento, voi state violando il diritto dell'Unione Europea. Perché i regolamenti entrano in Italia non in forza della nostra Costituzione, ma in forza della loro stessa natura basata sul trattato. È il trattato che dà a questi regolamenti il potere di entrare nel nostro ordinamento e di creare il problema di chi prevalga in caso di conflitto tra stesso e le norme interne. Perché uno potrebbe anche dire: vabbè, a me che mi importa se entrano un po' di regolamenti in Italia? Il problema è che i regolamenti che entrano in Italia possono, tendenzialmente sono, in conflitto con le norme interne. Con che tipo di norme? Legislative, va bene, ma quelle costituzionali? Capite che questo crea una destabilizzazione dell'ordinamento interno enorme. Bene, è mezzogiorno. A fra un quarto d'ora.